www.redigio.it e la storia continua. Roma nel 1870. Era una città quasi sempre in vacanza. ...220.000 abitanti, dei quasi la metà senza professione, ma che se la cavavano vivendo di espedienti e di beneficenza. 65 botteghe di Fabri Ferrai, 12 di armi, 9 di coltelli, una decina di manifatture di lana, sete e cotone, 38 tipografia, una grande manifattura tabacchi, 20 piccole fornaci, 1.500 orefici, 31 negozi di anticaglia e di belle arti, 323 chiese, 221 case religiose e 340 opere pie, 50 alberghi e locande, 30 trattorie e centinaia di osterie. Questa era Roma nel 1870 e governata da un sovrano che dispensava indulgenze, privilegi e pene di morte e che, per giunta, quell'anno divenne infallibile per decisione del Concilio. In via dei Delfini, dietro Botteghe Oscure, al numero 36, si affitta tutto un primo piano. 10 vani, di cui 4 molto ampi, una bella cucina, cantina, soffitta, acqua da lavare e da bere, illuminazione a gas per le scale e il guardiaportone. La cifra richiesta è di 30 scudi al mese, poco più di 150 lire, pari allo stipendio di un professore universitario. È l'estate del 1870 e le osservazioni meteorologiche fatte dalla specola del Collegio Romano e quotidianamente pubblicate dal Giornale di Roma avvertono che sono stati superati i 34 gradi. Roma sa di cavoli fradici e di sterco di cavalli, dai mucchi di monnezza rovesciati a tutti gli angoli di strada e continuamente rimossi dai bastoni dei mendicanti, si levano nugoli di mosche. Per fortuna le giornate di calura sono interrotte da improvvisi temporali e rinfrescate. Allora la pioggia lava le strade e dalle grandi ville, fitte di cipressi e di pini che arrivano fino al centro città, si leva un profumo acuto della terra bagnata e dell'erba fresca. A Castro Pretorio è l'estremo limite da quella parte della città. Per iniziativa del Monsignor de Merode sono state costruite da poco le caserme degli Zuavi. L'Esquilino e il Viminale sono coperte dai boschi, dai palmeti e dalle piante esotiche di Villa Massimo. Sull'Aventino, attorno ai Cavalieri di Malta, si stendono giardini e orti di conventi. Al Testaccio, attorno alla collinetta di Cocci, ci sono terreni incolti e le grotte dove gli osti di Roma tengono il vino al fresco. I polli rastolano nei cortili di Trastevere. Dai muretti che recingono gli orti spuntano mucchi di letame. Orti, vigneti, boscaglia ricoprono i prati a Castel Sant'Angelo. Al porto di Ripa Grande attraccano i barconi carichi di legna e di carbone. Le precole brucano al Colosseo. L'alba viene annunciata dai richiami dei galli. E sul Palatino c'è il mercato del bestiame. A Campo dei Fiori il mercato della frutta e di anticaglie, a Piazza Montanara il mercato dei braccianti. E l'estate i romani rimangono in città. Il signor Giovanni Baseggio, abitante in vicolo del Mortaro, avente che il figlio maggiore non vive più con lui e diffida da fargli credito. La ditta Petit et Fersi, fabbricante di busti in Buvelard e Sebastopol, Parigi, rende noto che solo il signor Delle Belle, con bottega in via Monte Brianzo, è autorizzato a vendere i suoi prodotti a Roma. E il signor Giacomo Aragno, finora socio della ditta Fratelli Giacosa, che ha gran deposito di vini, champagne e Bordeaux in via della Maddalena, apre un fondaco con vini vermouth e panforte in un locale in piazza Sciarra. Nonostante il caldo, i romani nei mesi di luglio e di agosto restano in città. Nelle case, che le tende pesanti, le persiane chiuse e la stoppa dei campanelli difendono dal caldo e dai rumori. Vino e limonata al chioschetto. Il pomeriggio si dorme. La sera, quando scende il ponentino, i borghesi arrivano in uno dei caffè del corso a mangiare un gelato. Le signore fanno una passeggiata in carrozza al Pincio. Nei quartieri popolari, a Monti, a Trastevere e a Macel de Corvi, il quartiere medievale cresciuto addosso al Campidoglio e all'Ara Celi, si vive per la strada, ci si disseta con il vino all'osteria e con la limonata al chioschetto decorato di frasche. 220.000 abitanti, e di questi quasi la metà senza professione, che vivevano di lavori saltuari e di beneficenza. 65 botteghe di fabbri ferrai, 12 di armi, 9 di coltelli, qualche decina di botteghe, manifatture della lana, seta e cotone, 38 tipografie e una grande manifattura di tabacchi, una ventina di piccole fornaci, 1500 orefici, 31 negozi di oggetti antichi e di belle arti, 323 chiese, 221 case religiose e 340 opere pie, una cinquantina fra alberghi e locande, una trentina di trattorie e centinaia di osteria. Questa era Roma nel 1870, una sorta di agglomerato di borghi rurali abbarbicati attorno al Vaticano e ai monumenti antichi, governato da un sovrano feroce e familiare insieme, che dispensava indulgenze, pene di morte, privilegi economici, titoli nobiliari e scomuniche. Pio IX aveva conosciuto all'inizio del pontificato una popolarità senza precedenti. Ora era invecchiato in quel tempo felice e gli era rimasta in gran parte una gran sete di consenso, un certo gusto per il contatto con il popolo. Vanitoso, aveva una gran cura della sua persona, si faceva il bagno e si radeva ogni giorno, consumava una quantità inverosimile di acqua di Colonia. A differenza di Gregorio XVI, che restava chiuso al Quirinale per mesi, Pio IX usciva ogni giorno in carrozza, andava fuori porta, visitava conventi e scambiava battute salaci con i buoni padri con cui spesso si intratteneva a merenda. Talvolta faceva anche una passeggiata ai piedi per il corso, dove la gente si inginocchiava al suo passaggio facendo gli scongiuri perché si diceva portasse iella e ragghiotto. Gli piacevano soprattutto i dolci di pasta frolla, i bignè e tra i vini il Bordeaux bianco. La città era raccolta entro le mura aureliane, le antiche porte, Porta Salara, Porta Maggiore, Porta San Giovanni, Porta San Paolo e Porta del Popolo, e la difendevano dai miasmi della malaria che sovrastava l'agro. La campagna piatta e desolata ove pascolavano centinaia di migliaia di pecore e bufoli che procuravano i romani abbacchio a buon mercato e la migliore ricotta e provatura d'Italia e profitti crescenti ai mercanti di campagna. Affittuari e fattori degli immensi latifondi, proprietà della chiesa e di alcune famiglie patrizie. Dal punto di vista economico e sociale, la città era in arretrato non solo nei confronti di Parigi e Londra, ma anche nei confronti di Milano, Napoli e Torino. Era lenta, pigra, e come rassegnata al peso schiacciante della propria tradizione. I suoi aristocratici avevano abitudini di vita rozze, erano altezzosi e ignoranti. La ricchezza dei suoi borghesi era recente e di troppo fresca origine contadina. La sua università era decaduta e la sua amministrazione inefficiente e corrotta. La sua difesa affidata a un esercito mercenario. www.redigio.it. E la storia continua.